una canzone d'amore palestinese cantata da Sheval Sam, una cantante turca, nel 2014 a Istanbul in un concerto. Prima abbiamo sentito una Nina Nanna sefardita, due lingue, magari anche un giorno due popoli potranno vivere insieme in ovviamente in pari condizioni. Allora, Turchia, le reazioni di Ankara sul conflitto israelo-palestinese, Erdogan al telefono con l'emiro qatariota, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, con il re malesiano Sultan Abdullah Riyad Tuin Al Mustafa Bilal Sah, sì, è un po' lungo il nome, sì, e anche con il re giordano Abdullah II e l'emiro kuwaitiano Es Sabah. Ok, abbiamo parlato con tutti e poi passiamo al nostro ministro.
Ma cosa si sono detti?
Non si sa. Ovviamente auguri di pace, bisogna collaborare per ripristinare la situazione.
Fine Ramadan da Atri.
Avrà fatto anche gli auguri, sì. Poi in tutto questo hai detto anche tu, con l'emiro qatariota avranno parlato di qualche miliardo di dollari per costruire, cementificare di nuovo la zona, ovviamente per diffondere anche l'ideologia dei fratelli musulmani sui territori dove ci sono sempre le persone ricattabili. Ministro degli Esteri Çavuşoğlu ha incontrato il suo collega saudita Faisal bin Farhan, come esattamente hai detto tu, collaborazione tra questi due paesi, dobbiamo andare oltre le proteste contro l'Israele, optiamo per una soluzione che riconosce l'esistenza di due paesi e valutiamo l'invito di una missione militare di pace in zona. Quindi con l'Egitto la Turchia ha già ricucito i rapporti, Ankara ha deciso di aumentare la pressione sui canali televisivi che hanno le sedi in Turchia dei fratelli musulmani perché non facessero propaganda contro Sisi, e poi con i sauditi si ricoce tutto e spero che nella manifestazione di questa sabato in Piazza Castello i compagni si rendano conto di questo, perché io mi ricordo della manifestazione vergognosa dopo Mavi Marmara di qualche anno fa, che fior fiore di bandiere turche e foto di Erdogan era un po' imbarazzante.
Sì.
Allora, il leader dell'opposizione Kılıçdaroğlu, l'aggressione dell'Israele dentro la Masjid Aqsa, la moschea di Aqsa, e colpire i minorenni resterà sempre come un atto vergognoso nella storia. Desideriamo vedere la Palestina come un paese indipendente. Il secondo partito dell'opposizione della Turchia, Partito Democratico dei Popoli, la soluzione per il conflitto israelo-palestinese passa dalla diplomazia, il dialogo e i negoziati. Non è accettabile che siano feriti e uccisi civili, siamo contro ogni tipo e forma di violenza scatenata da tutte le due parti. Nel Medio Oriente tutti i popoli hanno diritto di condurre una vita libera e pari con gli altri.
E fin qui.
Fin qui ci siamo. Guardiamo un attimo i rapporti commerciali tra Ankara e il Tel Aviv. Sono in aumento nonostante tutto. Pure la pandemia non ferma, quindi dati aggiornatissimi, questo rapporto storico, il volume commerciale dal 2013 tra questi due paesi viaggiava tra 5 e 6 miliardi di dollari statunitensi, ma nel 2020 questa è salita a 6 miliardi e 65 milioni di dollari. Pandemia economica positiva, diciamo così, no? Secondo Ibrahim Sinan Ak, il presidente del Consiglio di Affari tra Israele e Turchia, un cittadino turco, l'aumento è dovuto al fatto che per le imprese israeliane ormai la Turchia è una vera e valida alternativa a Pechino per motivi economici e di distanza. Questa è la dichiarazione nel mese di giugno del 2020 rilasciata all'agenzia di Stato Anadolu Ajans. Ricordiamoci la storica dichiarazione di Netanyahu all'interno dell'intervista rilasciata a Jerusalem Post nel mese di febbraio del 2020, quindi un anno e qualche mese fa. Netanyahu disse: una volta Erdogan mi chiamava Hitler ogni 3 ore. Ora la fa in ogni 6 ore, ma grazie a Dio il nostro rapporto economico è sempre in crescita. L'Israele risulta per Ankara
realpolitikissimo.
L'Israele risulta per Ankara il nono partner economico anche nei periodi di grande crisi diplomatica. Il rapporto economico è stato sempre in crescita.
Quindi possiamo ben sperare che mettano buona parola con Netanyahu, che smetta, certo, di bombardare i fratelli palestinesi.
Sì, e quindi fidiamoci anche dei partner che si sceglie Ankara per risolvere la soluzione israelo-palestinese, quindi sauditi, qatarioti, indonesiani, questi sono tutti partner assolutamente affidabili, che, come hanno prodotto sempre una soluzione per risolvere questo conflitto.
Poi continuano a raccontare, forse anche veritariamente, che dietro ai missili e ai razzi di Hamas c'è l'Iran, ci sarebbe l'Iran, che però è sciita. Hamas sono fratelli musulmani sunniti.
Esatto.
C'è qualcosa che...
Sono diverse cose che non ritornano nel Medio Oriente. Io mi limito con la Turchia di nuovo.
Turchia.
Allora, passiamo a Istanbul. Una brutta notizia arriva da Istanbul e leggiamo direttamente l'articolo pubblicato su umanitanuova.org. L'anarchico azero Bayram Mamadov, che è stato torturato e imprigionato per 3 anni per aver scritto sulla statua del dittatore Haydar Aliyev in Azerbaijan, è stato trovato morto a Istanbul il 5 maggio 2021. Bayram era stato imprigionato in Azerbaijan nel 2016 ed era stato scarcerato circa 2 anni fa. Da poco tempo viveva in Turchia, a Istanbul, seguiva i suoi studi accademici. Era scomparso da 4 giorni quando mercoledì 5 maggio la polizia ha comunicato ai suoi amici che era stato trovato il suo corpo, il corpo di Bayram, nelle acque del Bosforo. Una morte molto sospetta. La Federazione Anarchica Rivoluzionaria DAF ha subito protestato il 6 maggio di fronte al consolato dell'Azerbaigian a Istanbul con lo striscione "Lo Stato ha ucciso Bayram". Di seguito il testo diffuso dalla DAF. L'anarchico Bayram Mamadov è stato nel mirino dello Stato dell'Azerbaigian fin dal primo giorno in cui ha iniziato ad opporsi ad esso. È stato torturato, calunniato, imprigionato e infine forzato a vivere come un esiliato politico. Adesso lo Stato della Turchia dice che Bayram si è suicidato. Sappiamo che stanno mentendo. Come abbiamo scritto sul nostro striscione, lo Stato ha ucciso Bayram. Abbiamo protestato di fronte al consolato azero con il nostro striscione per gridare la verità al mondo intero. Non cesseremo di chiedere cosa è successo a Bayram. I suoi amici dicono che è molto strano che durante la chiusura stretta dei giorni precedenti, con il divieto di circolazione, Bayram sia uscito da casa sua, ha dovuto camminare un sacco arrivando al lungomare, dove erano presenti tantissimi poliziotti, e si è buttato nelle acque del Bosforo pur sapendo nuotare, ma è morto. Quindi è molto molto...
I poliziotti
sospetto.
Non sapevano nuotare,
oppure non hanno visto, cioè ci sono tanti punti interrogativi. Tuttavia il ministro degli interni e la prefettura di Istanbul immediatamente, senza aprire un'inchiesta, hanno detto che è un suicidio.
Strano che ci fossero tutti questi poliziotti lì sul...
Devono lavorare, facevano il loro lavoro ma non l'hanno fatto
sul lungomare.
Vogliono vedere il mare anche loro. Allora, la Turchia diventa il centro dell'immondizia del mondo, e la Turchia risulta il paese che importa più rifiuti nel mondo. Dopo la decisione del 2018 della Cina, che non voleva più importare soprattutto i rifiuti a base di plastica, la Turchia è diventato il centro dell'attenzione per questo business. Secondo i dati diffusi dal Eurostat, soprattutto in Europa, al di là della plastica, la Turchia risulta il paese più grande acquirente di rifiuti europei. E nel 2018, proprio quando la Cina decise di non importare più plastica per appunto riciclare oppure per sotterrare, l'Unione dei Medici di Turchia aveva organizzato una conferenza stampa attirando l'attenzione sul pericolo in arrivo. Oggi nel 2018 è partita un'ondata di cambiamento in questa via commerciale, in questa tendenza, e prima di tutto l'Inghilterra è stato il principale venditore dei suoi rifiuti a base di plastica alla Turchia. Quindi il paese che importa più rifiuti plastici nel mondo dalla Gran Bretagna sarebbe la Turchia. Poi man mano è diventato il paese numero uno per l'Europa. E l'Unione dei Medici di Turchia ha avanzato diverse domande già nel 2018 al ministro di urbanizzazione e dell'ambiente, e tuttavia, nonostante 3 anni passati, il ministero non ha risposto. Tipo, quanti rifiuti noi compriamo dall'estero? Non si sa. Ma ci sono altri paesi che ci vendono così tanto rifiuto oltre l'Inghilterra? Non si sa. E questi rifiuti che arrivano vengono controllati nelle dogane per capire se sono pericolose oppure tossiche? Ci sono dei controlli severi oppure elastici o qualcosa al dogana? Non si sa. E come vengono elaborati questi rifiuti in Turchia? Li mettiamo li buttiamo nell'acqua, sottoterra? Non si sa.
Immaginavo.
È vero. Comunque non è stata soltanto l'Unione dei Medici di Turchia, ma anche The Guardian e BBC hanno fatto dei servizi, soprattutto nella città di Adana. Qualche settimana fa è venuto fuori che ci sono fior fiore di vecchi campi agricoli riempiti di plastica ad occhio, così, cioè proprio senza capannoni, niente. E l'Eurostat ovviamente con i suoi lavori e analisi e relazione ci ha fatto capire in questi giorni che non è solo la Grande Bretagna a vendere i suoi rifiuti alla Turchia, ma tanti altri paesi europei.
Non solo la Turchia, l'Italia ad esempio è sotto mira dei tunisini, perché sono stati esportati nelle acque tunisine i rifiuti anche tossici, oltretutto anche illegalmente. Infatti c'è la società civile tunisina che è in subbuglio per questo. Ci sono alcuni articoli, credo, su Nigrizia.
Greenpeace dice da anni che dal 1950, da quando la plastica ha iniziato a fare parte della nostra vita quotidiana, anche il paese migliore, più bravo nel mondo, riesce a riciclare soltanto il 9% della plastica, per cui sarà per questo la Cina abbia deciso nel 2018 di non importare più la plastica. E ovviamente il governo furbo di Ankara ha approfittato dell'occasione per fare un altro tipo di business terribile, e nel 2018 è entrato in questo quadro, e Ankara ha deciso: prendo io il ruolo di Pechino. Solo che la Turchia ha anche una pagella terribile in termini di riciclaggio e rigenerazione dei rifiuti, e la Turchia in generale arriva a malapena al 2% di riciclaggio dei rifiuti. Quindi i rifiuti, punto, come succedeva tipo 30 anni fa in Italia, no? E i media stranieri in questi giorni, ho detto, sono finiti addirittura nella città di Adana, nel sud-est della Turchia, hanno visto che i rifiuti vengono abbandonati nei vecchi campi di agricoltura. Ricordiamoci che più del 40% della plastica prodotta finisce a fare l'imballaggio per i nostri cibi. Questa era la terza notizia. La quarta invece è una notizia molto interessante. Sedat Peker, uno dei personaggi di spicco del movimento ultranazionalista e anche uno dei leader delle organizzazioni criminali, dopo anni di permanenza in Turchia, entrando in galera, uscendo eccetera in questi ultimi 30 anni tipo, era diventato anche un grande ammiratore del governo centrale. Ad un certo punto ha dovuto lasciare il paese, è finito in Macedonia. Dopo un po' non gli hanno rinnovato il permesso il soggiorno e il passaporto, ha dovuto lasciare la Macedonia. Ha detto che pure l'Italia gli dava l'accoglienza, ma ha deciso di non andarci, e adesso si trova negli Emirati Arabi. E la polizia qualche giorno fa ha deciso di fare un'irruzione presso la sua abitazione, dove ci sono i suoi figli e c'è sua moglie, che tra l'altro è un'avvocata, e le immagini diffuse ovviamente in tutti i media mainstream, la polizia antisommossa con gli scudi e poi le fucili ultra potenti, come se cercassero un latitante pensando che fosse a casa, ma tutti sapevano che lei, e quindi era una dimostrazione di potere organizzata dal ministro dell'interno, ovviamente anche da tutto il governo, e per far incazzare il nostro caro leader mafioso Sedat Peker, e lui si è incavolato parecchio. Una volta che è riuscito a far venire sua moglie e i suoi figli negli Emirati, si è messo davanti al suo cellulare, come ha detto, un cavalletto, un cellulare vincerà contro questo governo, ha iniziato a parlare.
Un po' come il tuo cavalletto.
Come sto facendo io, ma lui dice delle cose ancora più interessanti. Ha iniziato a parlare dei segreti dei politici, dei ministri, ex politici e dei diplomatici. Ha parlato del traffico di droga immenso, ha detto una cosa molto interessante: magari non siamo riusciti a unire i paesi turcofoni, questo è uno dei suoi obiettivi nella sua vita, ma siamo diventati il terzo paese nel mondo che importa più droga.
Non solo rifiuti, anche
non solo rifiuti, anche droga. Quindi pian piano capiamo quante sono fratelli queste al potere. E poi ha iniziato a raccontare diversi casi di omicidio, tortura, corruzione e altre cose organizzate dietro le quinte, anche per la sua fuga, oppure per coprire gli omicidi di alcuni poliziotti, oppure ministri importanti spacciati per un omicidio. Quindi sta cinguettando molto dagli Emirati, ogni video dura 40 minuti, oggi è uscito il quarto video, ogni video
è una serie,
sì, ma dice che ne farà 9 o 10, ogni video nell'arco di un giorno riceve più di 3-4 milioni di visualizzazioni, tutti i giornalisti analizzano i suoi video, il ministro dell'interno non fa altro che lanciare dei tweet aggressivi insultandolo, ancora non c'è nessun procuratore che ha aperto un fascicolo.
Ma dai.
Lui parla degli assassini, degli attentati degli anni 80-90, dei casi di grande corruzione dove è coinvolto il Presidente della Repubblica, dove sono coinvolti ex ministri, primo ministro. Quindi,
e come fa? Cioè, queste notizie, diciamo, esclusive. Da dove le ha?
Lui è una scatola nera, un po' come Andreotti, come tutti quanti, no? Lui è una scatola nera che è un personaggio che è stato utilizzato molto dallo Stato cosiddetto profondo, no? Ed è accusato di essere organizzatore oppure esecutore di diversi attentati, di aver gestito anche diverse organizzazioni criminali e un po'
tipo i lupi grigi. Ali Agha potrebbe saperne,
esatto, è sulla linea di Ali Agha, diciamo un po' più giovane e di un'altra epoca. Ali Agha era l'uomo degli anni 70-80, questo è un uomo degli anni 90, ed è accusato di gestire diverse linee di narcotraffico. Lui rifiuta questa cosa, ma fortemente, si definisce fortemente ultranazionalista, allineato con il partito del Movimento Nazionalista, quindi ha fatto parte della storia ed è giovane, avrà malappena 50-55 anni ed è tra virgolette un uomo di grande cultura, legge un sacco, conosce la storia della mafia italiana, fa molto nei suoi discorsi, fa tanti riferimenti alla storia della religione, alla storia della mafia italiana, quindi si definisce come un mafioso per bene, ma al di là di queste
un uomo d'onore,
è un uomo d'onore, al di là di queste particolarità in questi giorni appunto cinguetta di brutto e vedremo cosa verrà fuori, perché dice delle cose scandalose, molto molto, e con dei dati molto precisi: giorni, anni, mesi, nomi, cognomi, indirizzi, e legge sulle carte. Probabile che abbia iniziato a buttare giù tutto quello che si ricorda, e minaccia, insulta i ministri, i vecchi ministri, i diplomatici, e li minaccia, e vedremo come andrà avanti. Questa è una notizia caduta nella vita quotidiana della gente in Turchia, e tutti adesso parlano di questo, e vedremo come andranno a finire le cose.
Ma in Italia c'è l'obbligo di aprire delle inchieste quando c'è la notizia di qualche reato, che anzi Berlusconi e gli altri governi più o meno suoi amici l'hanno sempre cercato di eliminarlo. In Turchia evidentemente non c'è questa...
Ma sulla carta c'è, però sai, come abbiamo detto in diverse volte in questa frequenza, la magistratura quasi totalmente ormai al potere, cioè lavora per il potere centrale, al servizio del governo centrale, quindi abbiamo citato anche diversi processi qua, dettagliatamente, la gente viene condannata all'ergastolo anche con le dichiarazioni dei testimoni anonimi, magari gli stessi testimoni anonimi ritirano pure le loro dichiarazioni, ma comunque le condanne vengono effettuate, e questi sono processi e condanne puramente politiche, come anche la grande camera della CEDU ha detto la stessa cosa nel caso del filantropo Osman Kavala oppure del politico Demirtas. Questi sono processi puramente politici, la loro detenzione non ha nessuna base giuridica, quindi ormai anche quando un ex capo mafioso apre la bocca e dice le cose vere, e la procura, i procuratori non muovono un dito perché non arriva la richiesta da Ankara. Bene, io chiuderei con la rubrica.
Ci sarebbero alcune cose che riguardano soprattutto gli italiani, in particolare la pesca italiana, i pescherecci italiani.
Anche TG con 24 volevo parlare di questa.
No, ma ce n'è stato un altro di caso.
Nelle acque siriane, dici, quello che è successo l'altro ieri.
No, ma è successo anche, diciamo, stanotte, nelle ultime ore, che di nuovo un peschereccio battente bandiera italiana, credo che sia di Mazara anche questo, è stato accerchiato da dei pescatori turchi, è scappato di corso questo, mentre quello dell'altro giorno si è preso le sassate.
Purtroppo sì.
Potrebbe essere. Forse alcuni parlano di magari Erdogan se l'è presa perché si è preso del dittatore, ma sono forse di più gli interessi in concorrenza tra lo Stato italiano e lo Stato turco, quelli che vengono lambiti da queste dimostrazioni di, come dire, non proprio amicizia da parte dei anche dei singoli pescatori turchi, cioè possono essere stati istigati.
Certo, pensare che Erdogan abbia chiesto ai pescatori di prendere sassate un altro pescatore italiano per rivendicarsi contro la parola di Draghi
mi sembra esagerato.
Tenendo in considerazione con tutte le critiche che possiamo fare nei confronti di Erdogan, tenendo in considerazione il fatto che
anche dei pescatori
un grande manovratore, secondo me non si limiterebbe con un gesto del genere. E ovviamente potrebbe darsi che ci sia un'ostilità,
però fomentare
esatto. Questo senz'altro, anche se ricordiamo che abbiamo detto anche in queste frequenze che veramente la reazione di Ankara nei confronti di Draghi è stata una reazione molto
blanda,
molto limitata rispetto a la reazione che avrebbe potuto dare lo stesso governo 2-3 anni fa.
O contro Macron.
Oppure come ha detto contro Macron, sì certo, questa ha diverse motivazioni, senz'altro i rapporti tra Roma e Ankara sono molto diversi rispetto a Roma e Parigi e Ankara, è un momento storico difficile per una serie di motivi per Ankara, si parla delle elezioni anticipate, quest'autunno, la pandemia è ingestibile, i vaccini non arrivano, la crisi economica cresce in una maniera sproporzionata. E poi appunto grande manovrotario, grande pragmatico Erdogan a volte si fa scivolare delle cose, quindi butta giù delle cose per fare delle mosse ancora più furbe domani. E poi l'ultimo punto, che è sud del Cipro, le acque israeliane, le acque libiche sono estremamente calde in questo momento, i confini vengono ridisegnati, ci sono le navi le alleanze vengono ripristinate, ci sono le navi di sondaggio, trivellazione di tutti dappertutto, quindi potrebbe, al di là di tutte le considerazioni geopolitiche, potrebbe essere veramente un incidente stupido, ma potrebbe avvenire un incidente stupido del genere in questo momento storico,
in
quella
contesto.
Zona direi proprio di sì, cioè ricordiamoci 2 anni fa, quasi 2 anni saranno questo novembre, il confine fittizio marittimo che è stato disegnato tra Tripoli e Ankara,
il corridoio che passa sopra
a quel punto
Creta.
Nessuno passa da quelle parti, c'è proprio una striscia lì come se fosse la polizia che ha cerchiato una zona di crimine, e quindi può darsi, può essere di tutto, vedremo, speriamo che non riaccadrà più.
Sì. Potrà più il gambero rosso che non la totale.
Poi da buon vegetariano dico che è meglio non andare a pescare
il gambero rosso,
stiano a casa a cucinare un po' di tofu. Allora, il 13 maggio 2014, quindi 7 anni fa, in Turchia, nella città di Manisa, a Soma, avvenne un'esplosione dentro la miniera di carbone e morirono 301 minatori, e che risulta essere la perdita più grande avvenuta in questo settore in Turchia. E ovviamente un anno prima i minatori fecero una grande protesta davanti al Parlamento nazionale per attirare l'attenzione del governo centrale sulle condizioni di lavoro precarie. E 3 settimane prima dell'esplosione del 2014, i partiti del governo si rifiutarono di aprire una commissione d'inchiesta per controllare le condizioni di lavoro nelle miniere. Sfiga vuole che dopo 2 settimane avvenne questa esplosione. In quel momento, in quel periodo, il ministro di sicurezza sociale, che si occupa della sicurezza sul lavoro, disse che in quelle miniere furono fatte nel 2012, nel 2013 diverse, e nel 2014 diversi controlli, ed era una miniera assolutamente sicura, con 9 addetti alla sicurezza e 3 medici. Tuttavia avvenne l'esplosione e furono identificati diversi problemi. In aula, dopo 2 anni, nel 2015, gli addetti alla sicurezza della miniera parlarono e dissero che erano 9 anni che si aspettavano che venissero cambiati gli equipaggiamenti tecnici per salvare i minatori nel caso di esplosione. Quindi ovviamente la dichiarazione del ministro fu a sto punto abbastanza falsa, ma il ministro non si era dimesso, ovviamente, e non fu chiamato dal procuratore per parlare. Questo è interessante. In effetti, la Corte Costituzionale, nel mese di gennaio del 2020, quindi un anno fa, decise che non permettere i ministri, non chiamare i ministri in aula per parlare in questa aula, in questo processo, fu una decisione contro il diritto alla vita dei minatori morti. Quindi la Corte Costituzionale dello stesso paese, dopo 5 anni, decise che il ministro avrebbe dovuto parlare. Ricordiamo questo evento con numerose manifestazioni che si sono svolte dopo l'esplosione nella città di Soma, ad Ankara, in piazza Taksim a Istanbul, in piazza Galatasaray di Istanbul, addirittura in Bolivia, Cuba, Venezuela, a Izmir. Ovviamente in tutte le manifestazioni in Turchia è intervenuta la polizia, manganellato le persone che protestavano. La cosa forse più triste, concludo con questo, che un giorno dopo l'esplosione il Presidente della Repubblica, che era all'epoca il Primo Ministro, andò a Soma e dentro il Consiglio Comunale fece una conferenza stampa in cui pronunciò queste parole. Sono cose che capitano, questi incidenti fanno parte della caratteristica di questo lavoro. E quindi non me ne ha fatto un cazzo dei morti, e fuori i familiari dei minatori, ancora in fase di scavi, no? Stavano tirando fuori i corpi, fecero una protesta contro Erdogan, e il suo consulente, il capo consulente Yusuf Yerkel, mentre la gendarmeria menava i minatori e i familiari dei minatori, prese a calci un minatore per terra, e questo momento fu immortalato con una fotografia. Ovviamente non si è dimesso, non è stato licenziato.
Cioè quelli che si erano salvati dalla miniera venivano anche bastonati.
Esatto, sono stati bastonati, oppure i familiari di coloro che hanno perso i loro cari un giorno prima protestavano fuori. Sì. C'è anche un piccolo video in cui vagamente si vede che Erdogan spinse un altro parente, un parente di un minatore morto, dentro un supermercato, e forse lo meno lui di persone. Sì. Cioè, ci sono stati divulgati video e poi sono stati censurati, accolti, eccetera. Ovviamente lui non ha mai parlato di questo caso. Ovviamente nessun giornalista in diretta gli ha chiesto, c'è anche questo da dire.
Ma anche Erdogan ha un passato militare o no?
No, calciatore, autista, calciatore, sindaco, ex carcerato. Sì. Bene, e poi ovviamente fortemente, storicamente anticomunista.
Quello comune anche. L'altro era Netanyahu, che invece dicevano che ieri dicevano, a proposito di anniversari, che giusto 49 anni fa faceva parte del gruppo che assaltò l'aereo che era stato dirottato uccidendo gli attentatori palestinesi. E uno degli agenti che sono saliti facendosi passare per degli specialisti, dei tecnici, e poi uccidendo appunto gli attentatori, era Bibi Netanyahu, che festeggiava l'anniversario bombardando direttamente Gaza questa volta.
Vabbè, speriamo che non resterà nessuno spazio per dirigere un paese, ma neanche una squadra di calcio, per Netanyahu.
Sì.
Ci saranno delle persone più dignitose
a dirigere quel drappello di agenti di Zahal. Era Barak, un altro premier israeliano.
Allora concludiamo questa trasmissione ascoltando una canzone in tedesco, ma composta da un cantautore turco, Cem Karaca, che non è più con noi ormai, dedicato invece ai lavoratori turchi che sono andati a lavorare in Germania, anche nelle miniere, non soltanto. Quindi ricordiamo
il titolo è Es kamen Menschenhand.
Esatto, che riprende una frase storica pronunciata in diretta da un sociologo austriaco, adesso mi sfugge il nome, disse: avevamo chiamato dei braccianti, però sono arrivati degli esseri umani. No? E niente, così ricordiamo con affetto 301 minatori morti 7 anni fa oggi a Soma.